Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Perché chiunque creda in lui non vada perduto. Andar perduto, andar buttato. C'è chi lo ha teorizzato come cifra, come dicono le persone colte, dell'uomo Heidegger, zum Tod leben, vivere per la morte. Cioè noi viviamo perché tutto vada perduto. Noi possiamo pensare, e questo che Heidegger ha teorizzato in modo così radicale, poi come una specie di nera costituzione, cola in tutti i gangli linfatici della nostra vita. In fondo tutti noi pensiamo, non voglio dire che lo teorizziamo, ma c'è una specie di ipoteca che, per esempio, sì, costruisciti una famiglia, tanto va perduta. Si divorziano tutti, voi non divorziate anche tu. E di fatto è questo il motivo per cui diventa psicologicamente impossibile stare in due, perché in fondo c'è una specie di riserva mentale, non dico cattiveria, direi che è psicologicamente impossibile non pensarlo dato il contesto. Noi siamo enormemente determinati da quello che tutti pensano, il Sitzinleben, diciamo così, nel quale noi viviamo. E se il nostro Leben, se il nostro vivere è un zum Tod Leben, è un vivere per la morte, noi pensiamo, sì, speriamo bene, incrociamo le dita, anche quelli che si sposano davanti al prete, sia chiaro, è il prete stesso che benedice le nozze. Proviamo, però, chi lo sa. Possiamo pensare che, e questa è una conseguenza, siccome la mia vita è perduta, il che significa che non c'è nessuno che ha cura di me, tra l'altro. Perché se ci fosse qualcuno che ha cura di me, la mia vita non andrebbe perduta. In fondo, se ci pensiamo, cioè non voglio fare concorrenza a Meldolesi, che è qui, ma intendo dire, non ne voglio mica fare concorrenza, ma se noi abbiamo ricevuto nella nostra vita l'esperienza che papà e mamma non hanno avuto cura di noi, perché quando era ora si sono fatti i fatti loro. Il padre è appunto colui che ha cura di te e che ti salva dalla morte. Non voglio fare appunto lo psicanalista abusivo, però per me una delle esperienze paterne che belle che voglio ricordare è una volta ero bambinetto, avevo 5 anni, e mi era andata di traverso una zolletta di zucchero, era una specie di si usavano una volta queste caramelle, erano delle palline come aromatizzate di questo, di quell'altro, sostanzialmente era zucchero, e mi era andata di traverso, cioè nell'esofago, e non respiravo più. Mia mamma, paralizzata dalla paura, io lì, è venuto mio padre con le sue mani possenti, crack! Ecco, quello è il padre, è chi ti salva dalla morte. Il padre è quello che ti consola, ma noi non pensiamo di essere consolati da nessuno, anzi, questa esperienza della consolazione per noi è opaca. Altro esempio psicanalitico. Ragazzotto di prima liceo, torno a casa affranto, c'è il papà seduto sulla poltrona, siccome anche lui era un po' originale come me, con lo Zeitungsalter, con il corpo per leggere i giornali, e dice: che cosa c'è? Ah, papà, sapessi, ho preso 4 in greco, secco, tac, inappellabile. Papà non fa né uno né due, mette la mano nel portafoglio e tira fuori, siamo nell'81, 50.000 lire, non erano mica poche, e mi dice: bisogna consolare i figli quando le cose vanno male, non quando le cose vanno bene. Non so se avessi preso un altro 4 sarebbe tirato fuori nei 50.000 euro, però sta di fatto che quella volta l'ha fatto. Ecco, noi non siamo abituati a questo perché siamo una società di individualisti. Perché anziché pensare in due, anche nelle cose più normali, la mia ragazza, il mio ragazzo, mio figlio, in realtà noi pensiamo a uno, in uno, e quando pensiamo a due la logica è quella contrattuale: io faccio fin qua, tu fai fin là, e come tutti sapete i contatti sono rescindibili, annullabili e anche nulli se necessario. Bene, questa è la vita umana, è la vita nostra, che è determinata dalla paura. Ce l'ha detto anche ieri Vetuli, la paura. Cioè noi non abbiamo l'esperienza, cioè non è che non l'abbiamo, però non è tanto frequente, di essere accolti, di essere consolati. Chi di voi ha partecipato ieri al bellissimo incontro ricorderà la parola accogliente, perché per noi la parola è semmai una punta. Papà che ti dice: guarda, sai cos'è sta storia, noi ci aspettiamo una sberla se prendi 4, e invece non arriva. Quella è la novità, la cosa nuova, perché il nostro mondo noi lo abbiamo organizzato in modo tale da poterci dare sberle gli uni gli altri ragionevolmente, non a caso, perché sei cattivo, ma perché te lo sei meritato. È la dinamica della legge, una razionalizzazione della violenza. Weber diceva che lo Stato ha il monopolio dell'uso legittimo della forza. In casa mia il monopolio dell'uso legittimo della forza l'aveva la mamma, che fungeva da giudice, pubblico ministero, inquisizione, stabiliva pene con una velocità immediata, papà eseguiva. Non ho mai sentito invocare i diritti dell'imputato, non si eseguiva subito, tac, immediato, una giustizia che aveva dei tempi brevissimi. Comunque sia di questo, vedete, questo per dire che noi abbiamo costruito una società e un modo di pensare violento nel momento in cui abbiamo costruito un modo di stare insieme gli uni gli altri pensando fino a uno. E così la nostra parola non è una curva che accoglie, ma è una baionetta che penetra. E d'altra parte, riflettevo proprio dopo l'incontro con Vetoli ieri, io mi ricordo da bambino, siccome ho avuto sempre il grandissimo dono, stavo per dire fortuna, ma come sapete la fortuna non esiste, perché il mondo non è fatto a caso, ma è guidato da un'unica intelligenza ordinante. Forse psicologicamente da bambino tu sei, e da bambino, da ragazzo credente, tu sei portato a leggere la scrittura secondo questa tua, come dire, precomprensione. La scrittura è normativa, cioè dice quello che devi fare e quello che non devi fare. Quindi tu lo devi fare, se lo fai sei bravo, se non lo fai non sei bravo, e soprattutto se lo fai hai il grandissimo vantaggio di dire agli altri che sono dei filibustieri perché non lo fanno. E c'hai ragione, perché parli in nome di Dio, una violenza in nome di Dio. Soltanto invecchiando mi sono reso conto che invece no, la scrittura è una nicchia che ti accoglie, è una casa che ti accoglie, ti pacifica, non ti fa diventare aggressivo. E forse questo spiega anche il fatto per cui nel noto episodio dell'adultera, in fondo, erano tutti là per lapidare in nome della scrittura. I primi che hanno mollato sono stati i vecchi e gli ultimi, i giovani. Perché da giovane sei pieno di zelo. Io ero un uomo di principi da ragazzo. Adesso, dopo 30 anni passati nella compagnia di Gesù, sono diventato di un elastico che non avete idea. Tutto questo cosa c'entra con quello che noi abbiamo detto? C'entra. Perché noi abbiamo pensato un modo di stare insieme come coppie, con i figli, nella scuola, nel lavoro, il nostro modo di pensare è che stiamo insieme per la morte, dunque per l'omicidio, perché non è solo la morte naturale, è anche l'omicidio. Cioè, stiamo insieme, se stiamo insieme cerchiamo di non pestarci i piedi, ma se tu me lo pesti io ti do un calcio proprio lì che ti faccio saltare. Questo è il nostro modo di stare insieme. E nota, non è irragionevole, perché dietro c'è l'idea: quello che hai fatto te lo guadagni nel bene e nel male. C'è l'immagine della bilancia, i due piatti sono in equilibrio, il che è l'esempio tipico della giustizia, no? O perlomeno di un certo modo di intendere la giustizia. Questa è la vita umana, la vita animale, la vita di quell'animale particolare, cioè di quell'animale parlante che è l'uomo. La Sissi lì non parla, sarebbe interessante sapere cosa ne pensa delle omelie del suo padrone, però per il momento è lì che dorme. I cani, gli animali, hanno segnali, non la parola. E come voi sapete, logos significa parola e ragione. Istituiamo la ragione attraverso le parole, di fronte alla possibilità che ha il mondo di essere irragionevole, cioè violento, è la stessa cosa. E arginiamo dunque la violenza con le parole, cioè con la ragione. E questo è la civiltà umana, mica una roba da sputarci addosso. Eppure, proprio in base a questo, ricordatevi, che noi pensiamo che tutto va perduto, perché non esiste la cura, esiste il calcolo. La legge è un calcolo sociale vista così. Se fai così, succede colà. Dalla legge civile alle leggi che succedono in casa. Se mi metti le corna, io te lo restituisco. Tac, pai. E dopo ti mando anche dove devi andare. Non è giusto? Beh, in un certo senso. E così però andiamo perduti noi, le nostre famiglie, i nostri figli, e costruiamo un mondo che è come una valanga e va sempre più giù. Il punto è che Gesù ci dice: chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Zoè, nel vocabolario di Giovanni, contrapposta al bios, che è la vita biologica, quella di cui parliamo prima. Noi tutti abbiamo un bios e in base a questa bios ragioniamo, agiamo, pensiamo. Come agiscono così i nostri corpi? Perché mossi così dalle nostre menti, cioè dalla nostra psiche. Mente, psiche, per cui andiamo dallo psichiatra, e corpo. Ma per fortuna esiste lo spirito, il pneuma, la vita eterna, Zoè. Nota bene, nella messa noi domandiamo più di una volta di avere la vita eterna. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e tutti gli altri. Purtroppo, siccome dopo ci sono i santi, facilmente la gente pensa che la vita eterna sia la vita che ci aspetta oltre la vita. Certamente è anche quello, ma la Zoè di cui parla Giovanni, anche qui abbia la vita eterna, significa un nuovo modo di vivere, quello che appunto Paolo dirà: vivere nello spirito, nel pneuma, il quale agisce dal di dentro sia rispetto alla psiche e sia rispetto al corpo, cioè guarisce le ferite della psiche e guarisce anche quelle del corpo. L'antropologia biblica non fa due livelli come quella platonica: l'anima e il corpo, e sono due cose distinte. L'esempio che fa Platone della biga: la mente sale in alto, il cavallo porta in basso, e questo siamo noi. Per l'antropologia biblica è essenzialmente unitaria, noi siamo una cosa sola: spirito, anima e corpo, come messi da Paolo, no? Nella prima lettera ai Tessalonicesi, ed è lo scarto rispetto all'antropologia pagana, perché non è solo psiche, non è solo corpo, ma c'è il pneuma, come una cipolla. Il pneuma è il nocciolo. Quando nella prima lettura dice: siamo stati risuscitati con Cristo, e non fatevi trarre in inganno, non è un futuro, ci ha risuscitato, come dire che lo spirito che ha dato vita a Gesù, anche lui un uomo, dunque spirito, anima e corpo, e che ha irrigato il suo essere, la sua anima e anche il suo corpo, quello spirito lo abbiamo già noi adesso, ci ha anche risuscitato, siamo già stati risuscitati di nuovo. Non pensate alla risurrezione solamente come un fatto futuro, in un futuro più o meno impalpabile, talmente impalpabile da, come dire, essere differito a un giorno più non si sa ben quando, alle calende greche, come si diceva una volta. Certamente credo nella risurrezione della carne. Ve lo domando, no? Nel credo che usiamo noi, che usa la Chiesa, intendo dire, non è che ce la mettiamo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, cioè la remissione dei peccati e la remissione del bios è la possibilità di vivere in un modo diverso da quello biologico, animale. La risurrezione della carne e la vita eterna, di nuovo, la vita eterna, quella che investe e vivifica la tutta santa Madre di Dio e i santi, quella per la quale noi preghiamo per i nostri defunti. Quando preghiamo per i defunti, noi chiediamo che i loro corpi siano pervasi da questa vita, fin da subito. Noi non sappiamo come il tempo umano si intrecci con l'eternità di chi ormai è fuori dal tempo, e credo che sia anche una domanda impossibile da rispondere. Lo sa il Signore. Noi chiediamo che se non fossero ancora pienamente vivificati, lo fossero subito, in quello che può significare per noi il subito. Bene, noi crediamo nella vita eterna. È lo spirito del risorto che è dato a noi fin da adesso per poter vivere come ha vissuto Lui. E quali sono i suoi frutti? La fede, la speranza e l'amore. Chi ha fiducia in Dio sa, in quel sapere del tutto particolare, che è sapere per la fede. Noi pensiamo che sapere sia un sapere per dimostrazione, ma non è mica solo questo. Quando voi andate dal medico, e non siete medici, vi fidate di quello che dice lui, perché l'uomo è un animale fiduciario. Vi fidate di quello che dice lui, incrociando le dita. Ma va fatto bene a fare l'AstraZeneca oppure dovevo fare quell'altro? Che ne so io? Bene. La fede dunque è come sapere, fiduciario. Io mi fido di Gesù, che nell'Apocalisse è chiamato il testimone fedele. È colui che dà testimonianza, perciò è un testimone. Fedele, cioè non ti racconta balle, questo vuol dire fedele. Esattamente come un marito e una moglie sono fedeli se non si raccontano balle, esattamente come un prete è fedele se non vi racconta balle, ma ecco, così Gesù è il testimone fedele, fedele a Dio perché racconta Dio. È la narrazione di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, è il Figlio che lo rivela. E quello che lui rivela è fedele a te. Che come uomo che vive il Bios, come donna che vive nel Bios, conosci una continua altalena tra la possibilità di vivere nel Bios, cioè da nemici, questo vuol dire, almeno in potenza. Hobbes ha teorizzato la guerra di tutti contro tutti, ma state ben attenti che Hobbes dice, ho appena scritto un articolo sull'argomento, che fatica, dunque il dice che la guerra non è solo quando è guerreggiata, ma come noi diciamo che è brutto tempo anche prima della tempesta, oggi è brutto tempo, pioverà sto pomeriggio spero, ma cioè spero non adesso, ecco, ma è lo stesso brutto tempo, perché è una disposizione, così noi siamo disposti a combattere, cioè a farci la guerra. E il zum tod leben è un vivere per l'omicidio o per il suicidio, che è il frutto della disperazione, quando non si spera più, la quale deriva dalla non fiducia, non credo che tu mi voglia bene. E non credo, voi potete dire, e infatti io me lo sento dire tante volte, ma come posso credere a quella persona o a quell'altra persona? Ecco perché noi abbiamo strutturalmente bisogno di un terzo rispetto ai nostri conflitti, perché è solo il terzo che ti fa uscire dal conflitto. E infatti vi ho detto tante volte che la fraternità non è un rapporto a due, perché io col mio fratello, che è colui che non scelgo, e qui c'è la fregatura, perché se no me lo sceglierei meglio, sceglierei meravigliosi confratelli, e invece ho quelli che ho. È il terzo che mi fa fratello, come il padre che ti fa fratello con tuo fratello. Allora Gesù entra come il terzo, notate che è questo il motivo per cui nei tribunali c'è scritto la legge uguale per tutti, perché la legge è la terzietà del giudice. Tu non puoi comporre le tue liti se non in base a un terzo, perché sennò ti prendi a pugni a un certo punto, perché le ragioni sono sempre ragioni confliggenti. Allora, la vita eterna che noi abbiamo, dice Paolo, che siamo già stati risuscitati, cosa che nessuno di noi crede in realtà. Potreste confessarvi di questo? Sa padre, veramente io vorrei confessare che io non credo che sono già risuscitato, perché io in realtà quello che credo è che la mia vita è perduta, e secondo me questo è il vero peccato mortale. Sempre in Bernanos, la pagina, una decina di pagine, quando il pretino incontra la contessa che aveva perso la fede quando il suo bambino era morto, e dopo questo incontro importante con il pretino, gli manda un biglietto e gli dice: non occorre che veniate da me, andrò a confessarmi dall'abate Tizio come il solito, sarà tutto molto semplice. Quando avrò detto ho peccato volontariamente contro la speranza ogni momento della mia vita da 11 anni a questa parte, avrò detto tutto. Questo è il peccato, che è il nostro, non dico mica solo il vostro. Pecchiamo contro la fede, perché la nostra fede è che la guerra, il mondo è una guerra di tutti contro tutti, il nostro mondo e i nostri mondi, perché noi non speriamo, noi non crediamo in un terzo che è un sì per me e anche per l'altro accanto a me, e perciò è un ancora. Perché se noi, come me da bambino, ci asfissiamo mangiando le nostre stupide caramelline, lui viene, mi ricordo un male bestia, tra l'altro mi ricordo ancora quanto male mi ha fatto, quello che noi chiamiamo le correzioni di Dio. Io castigo coloro che amo. Papà c'aveva due manone e m'ha stentolato la gola, cioè ti manca il respiro. E meno male che ti mancava, e meno male che ti ha fatto male. Se non ti faceva male, adesso non sarei qui a raccontarvela. Quindi noi non abbiamo fede, perché non crediamo all'amore, e perciò non speriamo, perché non crediamo all'amore. Dice di più: ci ha fatto sedere nei cieli. Sedere è un verbo significativo, non è solo la posizione che avete voi adesso, che nella scrittura è quella del discepolo. Il discepolo è seduto e ascolta. Sapete che poi le panche nelle chiese sono state introdotte a fine 800, prima si stava in piedi. Comunque questa è una parentesi. Se voi vedete anche i quadri, per esempio, del Gesù o Compagnia Bella nel 600, vedete queste chiese vuote. Non crediate che fossero piene. C'erano gli altari laterali, un po' tutte le ore, perché era pieno di preti, e due o tre persone stavano lì a ascoltare la messa, ma cioè, per il resto. se no tutte le chiese enormi che ci sono nel centro di Roma, ma voi pensate che a tutti quanti andassero a messa ogni secondo momento per riempirle? Erano vuote e basta. Questo per dire che le chiese vuote c'erano anche una volta. Allora, chiudendo la parentesi, sedere qui significa la signoria. Siedi, come Cristo è re, anche tu sei re. Cioè tu in realtà, re, noi che abbiamo l'ere moscia, essere re significa che tu puoi reggere, tenere in mano la tua vita che si sfalda, perché è lui che la tiene in mano. Tu sei il Signore, con Cristo Signore, anche delle forze ostili e disgregatrici che minano dall'interno la tua vita, che può essere la tua famiglia, la tua parrocchia, il tuo posto di lavoro, tutto quello che vuoi. E noi siamo signori perfino della nostra morte, che sembra di tutto essere signora, perché noi crediamo che colui che ha dato vita a Gesù Cristo, morto, darà vita anche a me, morto, come quando lo sa lui. Ed ecco perché il serpente nel deserto viene innalzato. È il riferimento all'episodio che voi conoscete, il libro dei Numeri. Il parallelismo che faccio è sempre quello abbastanza osceno. Vi è mai capitato? La scrittura dovete spiegarla con la vostra vita, perché così diventa chiara. Una volta mi è venuto il dente del giudizio, anzi me ne sono venuti una marea veramente i denti del giudizio, più di quanti avrebbero dovuto. Già c'ho la bocca piccola, la lingua lunga, ma la bocca piccola. Un male bestia, per fortuna il dentista ha avuto pietà di me, e quando mi ha tirato fuori il dente, sapete, qui con le radici lunghe un dito, e poi tutte che sembravano delle code di porcellino, una roba devastante. Allora, quando c'è qualcosa che ti fa male, il dentista non te la fa vedere, te la dà in mano e tu dici, guarda, ecco il serpente, la morte, e tutto ciò che è portatore di morte, che è il peccato. Il peccato è portatore mio e negli altri, poiché ne siamo accomunati, è portatore di morte, perché la morte indica la non relazione. Quando qualcuno è morto non ha più nessuna relazione con gli altri. Non parla, non sente, non ascolta. Esattamente come noi quando siamo nel peccato, non parliamo, non sentiamo, non vediamo nessuno, perché siamo chiusi dentro di noi. Il peccato porta alla morte, non nel senso scientifico del termine. Motivo per cui alcuni furboni hanno detto, ma allora se Maria è esente dal peccato, Maria non è morta. Non stiamo dicendo morta in quel senso. Quindi la morte che è dentro di me, nel dente, che sta lì in agguato e quando è ora ti esce, guarda, volgeranno lo sguardo al serpente. Questo mi faceva male. Il serpente uccide. Ed è la croce, volgendo lo sguardo a colui che morendo ha vinto la morte e morendo ha estinto il peccato, perché ha distrutto in se stesso ogni inimicizia. Quelle inimicizie che vengono addosso a me, per le quali l'unica soluzione biologica del bios sarebbe dire adesso ti legno esattamente, ti restituisco quello che devi, posso non farlo più. Perché tu mi hai accolto e in me dimora la tua vita, la fede, la speranza e l'amore. Noi conosciamo l'eros, la passione, e ci sta benissimo. Noi conosciamo la filia, l'amicizia, e ci sta benissimo. Ma esiste anche l'agape, ciò di cui parla qui. Un amore per una persona che non accende i tuoi sensi, e non c'è niente di male se te li accende, voglio mica dire di no, eh. Tutto viene creato da Dio, tutto era buono. Che non ti sta neanche particolarmente simpatico l'amicizia. Ma quell'amore che è infuso in noi per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato a noi che crediamo. Fides est ad eo interius movente per grazia. La fede è da Dio, non è l'oggetto di una dimostrazione. Rende possibile ogni dimostrazione, è una risorsa dogmatica. Tutti noi abbiamo bisogno di risorse dogmatiche. La scienza non vive di risorse dogmatiche? Come no? Nessuno discute i parametri sui quali tu costruisci, ad esempio, se va bene o non va bene il tuo vaccino. Quelli hai scelto, partiamo da lì. Nessuno discute i principi o assiomi di una geometria, perlomeno finché decidi di usarlo. Capite dunque che discorso che facciamo? Un discorso radicale. È un discorso sul senso della vita che è distinto dal discorso che facciamo sui singoli fatti della vita. Come il discorso sul senso del linguaggio è diverso dal discorso sulla grammatica. Sto scrivendo un articolo sulla filosofia del linguaggio. Questo fa capire le digressioni. E allora capite, noi siamo già risorti, siamo già signori. È come se mi dicesse, caro padre Ottavio, tu ti lamenti tanto per un sacco di morti che incombono su di te, dentro di te, ma non sai che tu sei il signore di tutte queste cose? È che non ci credi. E così vediamo la vita. Guardate la prima lettura, tipica lettura sacerdotale della storia di Israele. Israele si è allontanato da Dio, Dio con tanta premura, fede, perché ce ne vuole tanta premura, sarebbe come dire, l'Italia si è tanto allontanata da Dio, ma Dio con somma premura gli ha dato un sacco di profeti. Se hai fede, li trovi. Ma se non hai fede, non li trovi. E poi l'ha punita, cioè gli ha dato quello che si meritava. E qua ci vuole poco, non occorre neanche avere fede, perché se siamo come siamo, effettivamente è perché lo abbiamo voluto noi. Cioè se i nostri ragazzi non hanno un futuro, perché gliel'abbiamo mangiato noi. Perché se i nostri ragazzi nascono con l'idea, e vivono con l'idea stessa che è impossibile vivere in due, è perché, si dice sempre, i bambini sono come le spugne, infatti bevono quello che sentono. La vera fede che sentono intorno. Ma la fede fa dire all'autore del libro delle cronache, nell'anno primo di Ciro, re di Persia, che c'entra un persiano, sei un pagano, il Signore suscita lo spirito di un pagano perché ricostruisca il Tempio. Vedi la storia non come un luogo nel quale Dio abbandona il suo popolo, ma nel quale continua a farsi presente anche attraverso le persone più impensabili, perché Dio è più grande. Allora, volete fare una bella confessione? È ora. Ricevo gratis, se avete coraggio. Provate a vedere, ispiratevi alla confessione della contessa. Lasciate perdere tutte le stupidaggini, quelle sono le regole della grammatica, ma il senso della lingua viene prima delle regole della grammatica. Il peccato mortale è questo: o sta capito, nel senso capito malamente, la vita. Ho mancato volontariamente contro la fede. Ma io sono sempre andato a messa. Ho mancato volontariamente contro la fede, contro la speranza e anche contro l'amore. Vale per me e detta tra di noi, per tutti, chi più chi meno. Ecco perché Paolo dice: Dio ha inchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.